Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera, bentrovati al nostro ultimo appuntamento settimanale con Onda Libera, che dedicheremo in larga parte a partire dalle 11 alla conversazione con il professor Marco Lombardi sui temi che ruotano intorno alla questione del terrorismo, specie quello di matrice islamica naturalmente, una questione della quale si occupa il professor Lombardi da tempo, anche avendo fondato e diretto It's Time, un pensatoio dell'Università Cattolica, un osservatorio sul terrorismo che da 20 anni circa si occupa di analizzare gli attentati e le organizzazioni che li pianificano. C'è anche un sito internet sul quale potete trovare poi anche gli ultimi articoli scritti dal professor Lombardi dopo il caso di Barcellona, analizzare la minaccia del terrorismo dopo Barcellona, è l'ultimo articolo in questione dal quale proprio partiremo nella nostra conversazione. Intanto io do il benvenuto e il buongiorno, come dicevo prima della pausa, al professor Marco Lombardi, docente dell'Università Cattolica, sociologo, coordinatore del centro di ricerca It's Time, che da 20 anni, come ha scritto ieri anche il quotidiano nazionale Il Giorno, si occupa di monitorare gli attentati e le organizzazioni che li pianificano, insomma il pianeta del terrorismo e della conflittualità armata. Intanto grazie professor Lombardi per essere di nuovo con noi.
Buongiorno.
E buongiorno a lei. Allora, il quotidiano nazionale Il Giorno ieri raccontava della vostra attività, del vostro grande lavoro da 20 anni a questa parte dal centro It's Time, che ricordo è raggiungibile anche online, itstime.it, e qui potete leggere anche l'ultima riflessione dalla quale poi partiremo magari del professor Lombardi, analizzare la minaccia del terrorismo dopo Barcellona. Con i vostri studi, forse anche questa è una cosa interessante per chi ci ascolta da sapere, avete dimostrato che esiste un legame tra un apparente del leader Hamad Shah Massoud, lo ricordiamo tutti, il leader afghano che fu assassinato 2 giorni prima della strage dell'11 settembre del 2001, con la zia di Salah Abdeslam, uno dei componenti del comando che agì a Parigi la sera del 13 novembre 2015, la strage del Bataclan e le altre. Che è un dato che dice che cosa, intanto, così giusto per...
Beh, è un dato che conferma alcune cose, che esiste una lunga catena dimenticata in Europa da più di 15 anni. E noi pensiamo che il terrorismo sia cominciato con le Torri Gemelle, in realtà, come hai detto bene, è cominciato 48 ore prima con l'ammazzamento del leone del Panjshir, no?
Sì.
E giusto per ricordarvi la cosa, diffidate dei giornalisti, sono stati 2 giornalisti tunisini che si sono spacciati come tali, che facendo un'intervista al leone del Panjshir si sono fatti saltare per aria con una telecamera imbottita di TNT. E qui la cosa interessante è che quello che è morto, che portava la telecamera, era il marito della Black Widow. La Black Widow, una delle grandi reclutatrici via rete in Belgio fino agli anni 2006-2007. La cosa ancora più interessante è che la Black Widow è una cara amica e della zia, appunto, di Salah, l'attentatore di Bruxelles, e che i 2 tunisini che erano finiti lì avevano ottenuto i documenti attraverso un circuito francese di linea marocchina ed erano stati radicalizzati in un posto che, guardate un po', si chiama Molenbeek.
Molenbeek. Cioè, allora, esatto. dal 2001 noi arriviamo all'oggi completamente.
Esatto.
Allora, quindi professore,
linea marocchina.
Io sono, come tutti, un semplice cittadino, un lettore, non un esperto, però mi sta venendo l'orticaria quando sento parlare di lupi solitari come nell'ANSA che citavo prima. Qua c'è di tutto, tranne che la casualità del lupo solitario.
Sì, anche qui distinguiamo 2 punti interessantissimi. Prima il lupo solitario e poi un po' quella bufola lanciata dall'ANSA, ma non per colpa sua, sugli attacchi a Roma. La questione del lupo solitario. Qui dobbiamo un attimo distinguere. Un lupo solitario significa qualcuno che agisce da solo, spinto da sue motivazioni, da suoi orientamenti. Da questo punto di vista, anche il gruppo che ha agito a Barcellona può essere considerato un lupo solitario, tra virgolette, anche se non è da solo. Ma è un gruppo che si è auto-organizzato. Il tema, per chi fa l'analisi, è interessante, è il singolo, che non me ne frega se questo punto è singolo, il gruppo che agisce come gruppo, si è auto-organizzato o ha ricevuto istruzioni da un comando, da una base che sta altrove? Questa è la grossa domanda che pesa su tutti gli attentati, perché rispondere a questa domanda ci fa capire qual è la struttura profonda del terrorismo che combattiamo.
Ecco, per quanto riguarda poi sempre, parto dall'articolo, poi torniamo però al dopo Barcellona che lei ha analizzato,
Certo.
che tu hai analizzato, diciamo, del tunnel, il tuo ultimo articolo. Ecco, dicevo, io ho letto ieri l'articolo sul Giorno e quello che esce come messaggio anche da It's Time è che ormai, visto che voi lavorate senza filtri, non avete paura del politicamente corretto o meno, e non avete bisogno di farvi votare, di farvi eleggere da qualsiasi, in qualsiasi assemblea rappresentativa, voi dite qua è ora di fare concretamente un'opera di comunicazione con i cittadini. Quella comunicazione che i giornalisti fanno, credo, abbastanza male mediamente, no? Con alcune eccezioni. È ora di confrontarsi direttamente con la gente, affrontare una discussione sull'argomento, perché di pericolo di attacchi si deve parlare, al di là dell'ansa, no? Al di là del lancio di agenzia di cui dicevamo e che
esatto.
Insomma, quindi
esatto.
Milano compresa,
certo.
Questo cosa significa in pratica?
Ma significa, e non è tanto un'accusa in questo caso ai giornalisti, è più un memento alle istituzioni.
Sì.
Le istituzioni molto spesso sono ancora del parere che meno si parli ai cittadini della minaccia del terrorismo, più questi siano tranquilli. Questo è un modo mio per vedere le cose. Signori, i cittadini si rendono conto che ogni 2 settimane, massimo ogni 3 settimane, da qualche parte in qualche città europea abbiamo un attacco per mano islamista. Si rendono conto che sono esposti a una minaccia. E chiedono, i cittadini vogliono sapere, ma se capita, che faccio? Che state facendo per difendermi? Il silenzio in questo momento aiuta esclusivamente le voci qua. Esempio, dopo che c'è stato quel gran casino a Torino, dove per un non attacco, però avete visto che cosa ne è uscito, sono cominciati sul web una serie di offerte di corso fatti da tutti, in cui si diceva ai cittadini: vieni a fare il mio corso, ti spiego che cosa fare in caso d'attacco terroristico. E questi corsi si vendevano. Allora, questo che cosa significa? Se si vendevano questi corsi, significa che i cittadini hanno superato la paura di non pensare al terrorismo e vogliono una risposta pratica. Ed è fondamentale che la diano le istituzioni. Tu pensa un po' se ci sono 10 corsi sparsi che spiegano a qualche migliaio di cittadini di Milano che cosa fare in attacco terroristico, e se usano questi 10 corsi sparsi 10 voci diverse, danno 10 indirizzi diversi.
Sì.
Sarebbe drammatico.
Certo.
La cosa fondamentale sotto attacco è che ci sia un chiaro protocollo che tutti seguono allo stesso modo.
Insomma,
altrimenti
dobbiamo un pochino israelizzarci, diciamo così.
Senza arrivare a quel punto, però certo, la minaccia è qui, la minaccia è in casa.
No, nel senso di essere un po' più empirici, pragmatici.
Certo, assolutamente sì. Assolutamente sì.
Ecco, questo è uno stimolo che spero che le istituzioni raccolgano, perché non è fare allarmismo, è il contrario, è invece
esatto.
Essere poi in grado di gestire una situazione critica,
esatto.
come per il terremoto, no? Come per il terremoto, giusto?
Sì. Però non è forse l'esempio migliore con i terremoti che ci capitano.
No, appunto, questo è un altro paio di maniche. Professore, mi ha incuriosito la tua domanda, che succede, qualcuno ci racconta balle, il tuo post su Facebook in relazione proprio a quel lancio di agenzia di cui parlavamo prima. Cos'è che non quadra in quell'allarme sull'Italia e gli attentati?
Allora, non quadrano una serie di cose che fanno riflettere. Allora, tutti hanno ripreso ANSA, che ha lanciato ieri questa roba di site. Allora, e tu l'hai letta, tutti hanno letto il lancio di ANSA. Che cosa c'è? In quell'immagine di quell'uomo col coltello, fra l'altro c'è anche una data, ma è scritta in arabo, Safarmi le 438, c'è scritto in basso a sinistra. Quell'immagine è il banner, cioè il cartellone, diciamo così, di un video che è uscito nel novembre del 2016. Quella data in arabo dice novembre 2016.
Sì.
Non ha nulla a che fare con oggi. Quella scritta, gli uccideteli, che è stata ripresa lì, è la traduzione, infatti, del titolo del video uscito in varie lingue, tra cui l'inglese, proprio a novembre del 2016. E il canale a cui si fa riferimento, Telegram, è infatti un canale che da tempo ha il compito di tradurre e sottotitolare spesso in italiano i video che lancia Daesh. Quindi quella informazione di ieri sta all'interno di un contesto di normalità che siamo abituati a vedere. Non è, attenzione, quello che ha lanciato ieri Site, un guardate che proprio per l'Italia è uscito adesso questo per minacciare. No, sta all'interno di un contesto di routine che siamo abituati a analizzare.
E allora perché si gioca sporco in sto modo?
E tra l'altro, ed è una risposta, e tra l'altro l'altra cosa che mi colpisce, questo è successo il 24 agosto, ieri. Il 23 di agosto, se qualcuno ricorda, era, cioè il giorno prima, sempre da Site, era stato lanciato un segnale simile e questa volta l'immagine erano delle bandiere sventolanti con uno sfondo di New York, di fatto, con in primo piano un iPad con la bandiera del, anzi un iPhone con la bandiera del califfato.
Sì.
Ancora una volta, minacce nuove che arrivano. Per la miseria, quella fotografia lì è stata lanciata da Daesh nel settembre 2014 per il 13° anniversario delle Torri di Gemelle. Nulla a che vedere con la novità che, con la quale veniva spacciata il 23
agosto. Appunto, allora perché?
Perché? Allora, qui le domande sono diverse. Ci troviamo di fronte a un califfato che veramente ha rilanciato in questi giorni della roba vecchia, quindi un califfato che è così in difficoltà per quello che sta subendo per fare comunicazione nuova? Boh, mi sembra difficile, anche perché se noi guardiamo dopo Barcellona, la reattività comunicativa del califfato con oggetti di comunicazione nuove nelle ore immediatamente dopo Barcellona è stata elevata. Perché tornare sul vecchio adesso? E sai che ha preso delle bufale, quindi inconsapevolmente non si è reso conto di ricicciare roba vecchia. Site è in questo campo come noi, nato più o meno al nostro tempo, come Time da una ventina d'anni. Poi lui si è messo nel business, noi continuiamo a fare il lavoro solo per le istituzioni. Per cui sono bravi, ci guadagnano soldi perché loro vendono le cose che raccolgono. Boh, mi sembra difficile. Allora, che cosa c'è sotto? Site è anche conosciuto non per essere particolarmente indipendente, diciamolo subito.
Sì.
Ah, ok, forti legami, centro di ricerca, ma con forti legami con le agenzie americane e israeliane. Allora, l'altra logica che uno fa pensare è ma che forse il rilanciare, non fare falsa comunicazione, ma rilanciare in certi momenti una comunicazione esistente è utile a delle strategie comunicative che non riguardano solo Daesh. La comunicazione è importante nella guerra ibrida. Di fatto c'è da chiedersi allora, oltre a Daesh, oltre al califfato, oltre agli islamisti, chi può avere interesse che l'Italia in questo momento si senta minacciata, abbia paura? Che cosa vuole ottenere? Allora qui si apre il coperchio, perché è chiaro che se dietro a Sai ci sono veramente gli Stati Uniti e le loro agenzie, in questo momento forse minacciare l'Italia e fare sentire l'Italia minacciata può avere degli interessi per chiedere nuove diciamo così, attenzioni coerenti con gli interessi americani in Libia, piuttosto che occhio si sta aprendo una nuova fase in Afghanistan, in cui sembra che l'Italia sia portata a portare nuove truppe. Insomma, qualcuno sta rimestando nello sporco? No, qualcuno che non è solo il terrorismo, sta usando la comunicazione del terrore nel contesto della guerra ibrida per fare i suoi interessi.
Molto chiaro.
Qualcuno sta usando, e questo è il punto.
Quindi come cittadini è anche opportuno che noi prestiamo attenzione a questi aspetti, no? Per capire meglio le cose. Intanto, a proposito di capire meglio le cose, mi rifaccio al tuo articolo che citavo prima su itstime.it, lo possono leggere anche tutti coloro che ci stanno seguendo, analizzare la minaccia del terrorismo dopo Barcellona. E tu scrivi, professore, che l'attentato di Barcellona, che peraltro è stato seguito da eventi in Finlandia e in Russia, apre una serie di problemi e di questioni che non si esauriranno rapidamente. Tu scrivi, per esempio, bisognerebbe valutare qual è l'effetto domino che si è generato e le modalità di questa nuova forma apparentemente organizzativa di attentati veicolari tramite i veicoli. Le ragioni che coinvolgono la Spagna dopo tanto tempo, quasi una replica appunto dell'attentato del 2004, del quale peraltro abbiamo parlato con l'avvocato che difese quello che fu considerato la mente dell'attentato, ma non lo era, è stato assolto a Madrid. Quale sarà lo scenario del terrorismo post califfato islamico? Beh, qui sono una serie di problemi che non ci bastano i 10 minuti che abbiamo, naturalmente. Però, ecco, cosa ti dice da analista fondamentalmente questo attacco a Barcellona? E poi Finlandia e Russia. Io aggiungo una domandina proprio terra a terra, ma dobbiamo aver paura anche a Milano?
Allora, rapidamente, mi dice quello che sappiamo. Barcellona conferma una serie di cose. Uno, il califfato non è affatto morto. Il califfato sta perdendo territorio, ma il terrorismo diffuso, ricordo, più di 40 gruppi, più di 40 gruppi in più di 30 paesi. È di oggi, nuova comunicazione del califfato in Filippine che attacca pesantemente Chiesa Cattolica e Papa, giusto per darvi
Sì.
un'idea, è una comunicazione di poco fa. Quindi è ramificato e diffuso, non muore il terrorismo col califfato. Secondo, l'effetto domino che ho citato, avete visto cosa è successo dopo Barcellona? C'è stato Turku, c'è stata la Russia, quindi la Norvegia e la Russia una dietro l'altra dopo la Spagna. Il potere imitativo di usare i mezzi, questi mezzi, è enorme e non ci sta la teoria per la quale uno siamo salvi perché non siamo a combattere sul button the
Sì,
key, come
sì.
si dice, combattere, non ci sta perché la Spagna non c'era e la Spagna l'hanno colpita. Ok? Non ci sta la teoria che non stanno usando le armi e quindi la K-47 e quindi stanno perdendo di capacità operativa. Ricordiamoci una cosa, l'obiettivo del terrorismo è fare terrore. I morti sono uno strumento per fare paura, ma questo vale per ogni guerra. È un'idiozia pensare che una guerra si vinca perché si fanno più morti. La guerra si vince quando si è ottenuto l'obiettivo che ha generato la
Certo.
guerra. E la morte dell'avversario è lo strumento per raggiungere l'obiettivo, non è la necessità. Quindi, questo è un modo di vedere completamente sbagliato e il califfato sta lavorando benissimo con l'idea di dire guardate che facciamo molta più paura ed è molto più semplice se noi tramutiamo i mezzi della quotidianità in mezzi di
Sì,
morte.
sì.
In fin dei conti la K-47 si aspettano tutti che sparando ammazzi, ma l'automobile? Per
Certo.
la miseria, costringi le persone a guardarsi in giro costantemente nelle migliaia di automobili che abbiamo accanto per capire se una ti sta cercando di fare la
Ho
pelle.
un'altra
Questo
cosa
è un
banale,
dramma.
adesso scusami se ti interrompo
Certo,
professore, però
vai.
un'altra cosa banalissima che mi viene in mente, magari dico una stupidaggine assoluta, però adesso la questione è quella dei jersey, dei blocchi di cemento da
Sì.
mettere nelle varie vie, eccetera, no? Qualche quotidiano se n'è girato per Milano dicendo guardate che ci sono molte vie che non sono protette del pieno centro storico. Io non so se si possa proteggere tutto da questo punto di vista, no? Primo. Poi lo stesso quotidiano però ci ha raccontato che una minaccia può venire dai droni, no? Quindi dagli aereini. Primo. E secondo, io vado a fare la spesa all'Esselunga, non mi controllano se ho un coltello dentro lo zaino, no? Quindi, 3-4 persone che entrano all'Esselunga, quante decine di vittime possono fare?
Prima regola, non si può certamente securizzare tutto. Questo è un dato di fatto perché non puoi blindare tutto. Saremmo già oltre la guerra nei danni dei danni estremi. Quindi si fa una valutazione, ma non siamo così drammatici, non diciamo allora è inutile. Ricordiamoci, noi siamo pigri, anche i terroristi sono pigri. Non si vuole fare fatica, soprattutto il comportamento imitativo è un comportamento che agisce dove gli viene data la possibilità. Quindi direi che da questo punto di vista c'è un punto importante, molto pratico. Rendiamogli la cosa difficile. Sembra una banalità, ma guardate, aiuta molto. Quindi, seppur in maniera parziale, andiamo a coprirci. Hai citato i droni. I droni sono un grosso punto di domanda.
Sì.
Se vuoi, ti dico una cosa. Nell'ultimo anno, tutta la comunicazione di Daesh ha insistito dicendo usate i mezzi della quotidianità per colpire. E nell'ordine ha spiegato come usare il coltello, come usare l'automobile, come usare il camion, come usare il fuoco, cioè come fare un incendio in casa per far bruciare bene la casa. Quinto punto, come usare il drone giocattolo per far male. Ora nessuno l'ha ancora usato, ma sappiamo circa 4-5 mesi fa c'è stata una grande fiera, 6 mesi fa, a Mosul, sui droni, su come utilizzare i droni e con una show di tutti i droni che si potevano usare, giusto per dirvelo. Non è accaduto, ma c'è un punto di domanda sui droni. Arrivi al supermercato, sì, non puoi controllare tutto,
Certo.
torniamo dal punto di vista, però se serve attenzione, serve non farti sorprendere. Un coltello resta un coltello, puoi accoltellare una persona, due persone, tre persone. La capacità di reattività della gente è importante. È anche significativo che il ministro degli interni, Minniti, che sta facendo una serie di cose molto interessanti, direi, abbia chiesto l'autorizzazione a girare armati ai poliziotti. Quando sono fuori servizio, alle forze dell'ordine quando sono fuori servizio. Ricordiamoci quello che è accaduto nel secondo shot in Spagna, cioè più volte in altri paesi interventi spontanei di personale delle forze dell'ordine che in altri paesi giro armato ha messo termine alla minaccia prima che si concretizzasse. Quindi responsabilità condivisa da parte di tutti, è l'unico modo per tutelarci.
Ecco, tra l'altro, a proposito di informazione e di comunicazione, nel tuo articolo che citavo prima su It's Time, citi anche il caso di Bjorn Stritzel, giornalista della Bild Zeitung, che per molti mesi si è finto disponibile ad arruolarsi per lo Stato Islamico e ha avuto lunghi dialoghi in rete per ottenere una formazione specifica, tutte le istruzioni per colpire. Ecco, cosa ci dice questa storia del giornalista tedesco?
Ci dice un gioco che è nulla di più. Non è il primo giornalista che si diverte a fare questo, e non solo i giornalisti. Ricordiamoci un paio di tre ragazzine molto furbe che di 16-17 anni, che circa un anno e mezzo fa, fecero lo stesso giochetto fino a farsi dare i soldi per viaggiare, per in questo caso per andare nello Stato Islamico, e poi se ne dileguarono con i soldi. Non so che fine hanno fatto, ma c'è più di uno che ha fatto questo giochetto. Allora, quello del giornalista tedesco è uno dei tanti che non ci dice assolutamente nulla di nuovo. Leggete il racconto, sono delle cose che voi leggete nei paper, nelle cose che racconti, che scriviamo noi analisti.
Mentre qualcosa
è una narrativa come tante.
Mentre qualcosa di nuovo, l'attentato di Barcellona però lo dice all'analista come te, professore, no?
Qualcosa come di detto, sì, la conferma degli strumenti della quotidianità, ma anche la riorganizzazione in un attentato più complesso, perché, occhio, Barcellona comincia, noi vediamo Barcellona, ma prima c'è un po' di bombole di gas che saltano per aria, dopo c'è un fallito attentato e poi si scopre un altro covo con l'acetone, quindi probabilmente per la costruzione del PATP, che è uno degli esplosivi che vengono usati.
Sì.
Quindi, allora, veicoli comuni, banalità, ma in un contesto organizzativo diverso. Torniamo alla domanda da cui siamo partiti.
Sì.
Auto-organizzazione o veramente salto di qualità perché esiste una organizzazione esterna che pianifica, fornisce l'organizzazione e chiede di eseguire? Questo, ripeto, è il punto di domanda, perché più sono organizzati esternamente, più noi possiamo interferire, raccogliere informazioni e anticipare l'evento. Se uno si organizza in casa, chiuso nelle quattro mura, e non ha comunicazioni con l'esterno, è molto più difficile anticipare.
Ecco, oggi sul Corriere della Sera c'è un articolo del procuratore di Trieste, Carlo Mastelloni, a proposito della metamorfosi dell'ISIS e i pericoli per l'Italia dopo l'attentato di Barcellona. In estrema sintesi, il dottor Mastelloni dice in sostanza che insomma, questa cellula di Barcellona era inesperta, male attrezzata, non sono stati in grado di confezionare l'ordigno che gli è esploso fra le mani, hanno simulato il possesso di cinture esplosive perché incapaci di confezionarle e non c'era nessun combattente di ritorno dalla Siria o dall'Iraq. Il legame con l'ISIS era piuttosto virtuale. Questo dimostrerebbe, secondo Mastelloni, la crisi strutturale dell'ISIS, che è profonda ma che non si è affievolita dal punto di vista del richiamo ideologico, no? E allora cosa ipotizza Mastelloni a questo punto? In ogni caso il modello Barcellona sia questo, cioè una fase di transizione nella quale ci sono molti di questi gruppi o lupi di gruppo solitari, diciamo così, magari rafforzati dai 20.000 reduci di cui si parla, reduci dai teatri di combattimento di Siria e Iraq. Quindi si prevedono, o prevede perlomeno Mastelloni, attacchi improvvisati ovunque in Occidente, ma nel futuro strutture terroristiche decentrate, più organizzate, cioè delle Al-Qaeda territorializzate e decentrate anche in vari paesi europei e irrobustite dagli esperti che si sono forgiati sui campi di battaglia. Tu condividi questo tipo di impostazione? Cioè...
Le conclusioni, diciamo che le conclusioni ci sono. Non condivido alcuni presupposti. Non è affatto vero che sono degli inesperti perché non sono in grado di confezionare delle cinture esplosive. Non è la prima volta a Barcellona, l'abbiamo già visto in altri casi. È la garanzia della morte. L'ultimo che è stato preso, cosa ha fatto per avere la garanzia di farsi ammazzare? Non ha fatto nient'altro che aprire il giubbotto, far vedere che aveva la cintura e quindi era garantito che venisse sparato. è la garanzia del martirio, non ha a che vedere con la incapacità organizzativa, sì, di Daesh, anche perché Mastelloni, e questo è il punto critico, dà per scontato che sia sempre esistita una struttura organizzativa che etero dirigeva, cioè dirigeva dall'esterno gli attacchi in Europa. Questo non può essere dato per scontato. La cosiddetta catena di comando e controllo, la sua rigidità piuttosto che flessibilità, cioè quanto veniva detto da Daesh ai suoi operatori, non è scontato quale essa sia, mentre qui Mastelloni lo sta dando per scontato. Quindi non possiamo dire che per queste ragioni Daesh sta perdendo. Però sulle conclusioni ci sono, poi alla fine sono quelle che interessano. Sì. Aspettiamoci il ripetersi di questi attentati sempre più.
Anche in Italia, naturalmente, anche qua.
Anche l'Italia nel mirino, indubbiamente sì. La Spagna, appunto, ha dimostrato che non è la ragione per andare Button the Pin che ci tutela. Quindi anche noi lo siamo, abbiamo un po' tutti la sensazione che il cappio si stia stringendo.
Ma scusami la domanda, scusami professore, la domanda banale, poi dobbiamo chiudere. Sì. Però la domanda banale è, c'è dal punto di, però te lo chiedo da studioso, quindi non banalizzando la cosa, c'è una, nel momento in cui anche l'Italia rientra nel mirino, chiaramente, ma c'è, diciamo così, sotto il profilo dell'analisi del rischio, una città più rischiosa, tra virgolette, di un'altra? Proprio da secondo una valutazione scientifica che sia il più possibile, sì, diciamo, analitica.
Allora, tutti stanno cercando, ogni tanto compaiono anche sui giornali, semafori gialli, rossi e verdi rispetto al rischio. Non esiste una valutazione oggettiva del rischio terrorismo che abbia i crismi della scientificità. Di massima significa che sono balle. Anche perché la questione riguarda più gli episodi, che sia Modena di per sé è rischiosa, ma perché gli islamisti vanno a far fuori gli allevamenti di salame, ma gli allevamenti di suini, di salame, evidentemente di maiale, ma lui è diventata, quando c'è stato il concerto qualche mese fa.
Certo.
Quindi non è quello che sto dicendo, non è la locazione geografica di per sé, ma è uno specifico evento che può attrarre molto. La locazione geografica può essere
Roma e il Papa.
Ecco, Roma e il Papa, ma anche può essere rispetto alla profilazione, ma estremamente incerta, che qualche volta si riesce a fare dei potenziali attaccanti, e allora capire se in una certa area ci sono più persone con quella caratteristica che in un'altra. L'esempio da questo punto di vista è Barcellona, che mette insieme sia componenti simboliche, sia componenti economiche, ma anche un'area in cui da anni il terrorismo islamista è raccolto, covava e si organizzava.
Bene, io ringrazio davvero il professor Marco Lombardi, grazie professore, buon lavoro, grazie, buona giornata, e fatevi un giro su itstime.it.